Gesù Carissimi, siamo qui, è la quindicesima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo celeberrimo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e disse: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Che sta scritto nella legge? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. E quindi vedete che abbiamo. Vorrei sottolineare 2 cose. Allora, in questo Vangelo vediamo che ci sono due maestri, uno fa 2 domande e l'altro ne fa 3. Allora, i due maestri, uno è il maestro per eccellenza, è il Signore, e l'altro è il dottore della legge. Quindi era un maestro e gli chiede, gli fa 2 domande. Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli risponde con un'altra domanda: Cosa sta scritto nella legge? E questo risponde: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E Gesù ribadisce, addirittura lodandolo: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Allora, qui dobbiamo prima soffermarci su questa risposta di Gesù e questa domanda del dottore, perché a me questo Vangelo, la prima volta che l'ho commentato, mi ha creato dei grattacapi, perché insomma, sembra il Vangelo più innocuo, più innocente di questo mondo, ma all'inizio è scritto: un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Io mi sono detta: ma dove sta il tranello in questa domanda? Sembra la domanda più innocente, più giustificata. E qui arriviamo al punto. Gesù gli disse cosa sta scritto nella legge, come leggi. Allora, il dottore della legge ha risposto coi 2 primi comandamenti, ma noi dobbiamo sapere che i dottori della legge avevano suddiviso la Torah in 613 precetti. Non ce n'erano solo 2, ce n'erano 613. 365: farai questo, farai quello. 248: non farai questo e non farai quello. Quindi si capisce come per i dottori della legge era complicato cavarsela in mezzo a tutta quella selva di precetti, sapere, perché c'era anche tutta una casistica, c'erano quelli che erano più importanti e c'erano quelli meno, quelli che potevi, che so io, anche saltare, fare intermittenza, non so come dire, e altri invece dovevi assolutamente farli. E quindi la prova stava proprio per mettere alla prova Gesù, la prova stava proprio in questo si sarà detto, vediamo se si addentra in tutta questa selva di precetti e come se la cava, perché insomma c'era di che perdere il sonno e il senno a analizzare 613 precetti. E quindi il tranello stava proprio in questo, nel vedere cosa rispondeva Gesù sui comandamenti. E Gesù gli semplifica molto la vita, perché gli dice che i comandamenti da osservare non sono 613, ma sono due: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Quindi Gesù si rivela al maestro dei maestri e gli risponde con un'altra domanda, cioè fa dare allo scriba la risposta. E da ottimo pedagogo lo loda anche per la risposta giusta che ha dato, perché ha citato i due massimi comandamenti, cioè amare Dio più di tutto e il prossimo come se stesso. E così Gesù gli dice implicitamente che i comandamenti da osservare sono due, non 613, come insegnavano loro, che avevano spezzettato i 10 comandamenti in 613 precetti, spaccando proprio il cappello in quattro. Ma non contento della risposta, oltretutto questo dottore della legge si rivolge a Gesù come maestro, maestro. Però non lo tratta da maestro, perché non sta lì ad ascoltare, vuole vedere come se la cava. E comunque, non contento della risposta, lo scriba gli chiede ancora: ma chi è il mio prossimo? Ah, qui arriviamo, si apre il cielo, si spalanca la terra. Chi è il mio prossimo? Allora, chi è stato il prossimo in questo caso? Dunque, noi vediamo che c'era un sacerdote, un levita e un samaritano. E mi ha colpito leggendo di vedere che il sacerdote e il levita lo videro il malcapitato. Non l'avessero visto, sarebbe stato meglio. Quindi avevano gli occhi fisici, ma non avevano gli occhi del cuore, non avevano gli occhi della compassione. Lo videro e passarono oltre. E invece il samaritano lo soccorre, lo porta all'albergo, paga anche per lui finché non sia ristabilito. È veramente prossimo. Quando il dottore gli chiede: e chi è il mio prossimo? Allora Gesù gli racconta la parabola. E alla fine, ecco la terza domanda che fa Gesù. Gesù gliene fa tre domande. Gli chiede a lui: chi di questi tre ti sembra che sia stato il prossimo del malcapitato? Quello risponde: chi ha avuto compassione di lui? Allora, qui bisogna capire la risposta. Allora, Gesù, indicandogli a modello il samaritano, ma esce da ogni schema socioculturale di allora. I samaritani erano odiati dai farisei perché erano considerati una razza impura, cioè un incrocio tra ebrei e pagani, razza mista, ed evitavano accuratamente di incontrarli. Piuttosto, pensate che piuttosto che attraversare la Samaria, cioè la Galilea geograficamente era, la Palestina geograficamente era nord, sud, dunque, al nord c'è la Galilea, zona intermedia la Samaria, al sud c'è la Giudea. Quindi per andare dalla Giudea alla Galilea la linea più diretta era la Samaria. Ma piuttosto che attraversare la Samaria con il rischio di incontrare un samaritano, preferivano allungare di molto la strada, passando addirittura per la Transgiordania, facendo un lungo giro. Era accanita la rivalità tra samaritani e ebrei. E in una polemica tra giudei accusano addirittura Gesù di essere un samaritano, massima offesa per un giudeo, massima offesa. Perché c'era anche una legge che mi sembra che c'era anche una penalità se uno dava del samaritano, era punito con la legge. E qui Gesù fa dire al dottore della legge chi è stato il prossimo. Ma il dottore della legge, ho notato, non dice è stato il samaritano, non lo nomina proprio, dice chi ha avuto compassione di lui. E Gesù gli dice: va e fa anche tu così, eh? Non dice il samaritano. Quindi noi vediamo qui che il peggiore è stato il migliore, e Gesù fa ammettere al dottore della legge che il prossimo di quel capitato, di quel malcapitato, è stato proprio il samaritano, e gli fa riconoscere che colui che loro consideravano il peggiore è stato il migliore di tutti. Qui Gesù boccia ancora una volta clamorosamente la loro religiosità, che è solo osservanza di una legge a scapito dell'uomo, e addita loro come modello il samaritano che sa rinunciare alla sua meta e allo scopo del suo viaggio per fermarsi a soccorrere il ferito. Quindi il più lontano diventa il più vicino. E l'altro punto sul quale vorrei soffermarmi, e che mi ha fatto molto riflettere, è questo massimo comandamento, che si dice tutte le settimane la compieta, è che Israele diceva due volte al giorno, il famoso Shema Israele, ascolta Signore, il Signore tuo Dio, ma il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E il massimo comandamento non dice amerai il Signore tuo Dio con un po' di anima, un po' di cuore, un po' di forze, mentre con l'altro po' amerai il prossimo. Se così fosse, dovremmo dividere il nostro cuore e le nostre forze e darle metà a Dio e l'altra metà al prossimo. Ma ci dice invece che dobbiamo occuparci ad amare Dio con tutto noi stessi. Perché? Perché io mi dicevo, ma allora se devo amare Dio con tutto il cuore, tutte le forze, tutta la mente, tutto, cosa mi resta per il prossimo? Lo potrò mica amare col fegato o con lo stomaco. Qui c'è una profonda verità. È solo amando Dio con tutto noi stessi, cioè avendo in noi lo stesso amore di Dio, che saremo capaci di amare veramente il prossimo, perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio che circola in noi. E solo così ameremo come io vi ho amati, come ci comanda il Signore. Abbandonati al solo amore naturale, siamo capaci di amare il prossimo, sapete fino a quando? Fino a quando ci è simpatico. Fino a quando ci è simpatico. Mi colpiva l'altro giorno, sentivo una riflessione. Del problema degli anziani, delle case di riposo, no? Dove sono trattati. Uno diceva, ma è normale che chi se ne occupa non si occupa di suo padre, di sua madre, è un estraneo. È un estraneo, quindi va per fare un suo lavoro, ma non. principalmente per l'attenzione alla persona. E poi bisogna anche dire una cosa, che l'anziano con i suoi limiti diventa meno amabile. E vedete che lì ci vuole l'amore di Dio per amare chi non è più amabile. Vedete come mettendo in pratica il primo comandamento si realizzerà anche l'altro, ma se no, abbandonati al nostro solo amore naturale, non siamo capaci di amare chi non è più amabile, chi si comporta in modo diverso da come noi penseremmo. Quindi siamo, volevo dire, siamo senza l'amore di Dio, sapete cosa siamo? Siamo eterni malati di cuore. Anche chi ha il cuore che sta bene, cioè abbiamo la sclerocardia, non è un termine medico, è un termine teologico. Sclero vuol dire indurimento e cardia cuore. Abbiamo il cuore duro, siamo duri di cuore. E come volete che sto cuore ami il prossimo quando è duro? E poi l'altra domanda anche che mi ha colpito è questa: ma chi è il mio prossimo? Gli chiedeva il dottore della legge. Ah, qua. Qua casca l'asino qua. È l'uomo tout court, è ogni uomo, ogni donna, è preferibilmente quello prossimo, cioè quello più vicino, quello di cui vedo i limiti, quello che incontro e con cui magari mi scontro anche ogni giorno. È qui che la nostra capacità di amare deve essere esercitata, deve affinarsi, deve misurarsi. Ed è qui che abbiamo bisogno di sperimentare l'amore di Dio che ricrea e alimenta ogni giorno la nostra capacità di amare. Quindi chiediamo al Signore che scenda, nei nostri cuori, nei nostri cuori induriti, che faccia una liquidazione, che liquidi questo cuore duro e che lo renda permeabile al suo amore, perché per circolare l'acqua, qualsiasi liquido, deve essere liquido, se no non circola. L'amore di Dio, per circolare nel nostro cuore, non deve incontrare la pietra. Se incontra la pietra, lì non circola, la deve sciogliere, la deve liquidare, la deve liquidare, la deve rendere liquida, e quindi chiediamo al Signore questa grazia che di avere questo cuore liquido, questo cuore in continuità con Lui, questo cuore che è pieno di compassione, come abbiamo visto il Samaritano è stato pieno di compassione verso questo malcapitato. Ecco, allora chiediamo, per questo dobbiamo essere fissi sul Signore, dobbiamo guardare Gesù Cristo, non dobbiamo guardare il dovere, magari certe cose si fanno anche per dovere, no? Si è focalizzati sulla legge. Ma la legge ti dice di volare, ma non ti dà le ali. La legge ti dice di correre, ma non ti dà le gambe. Le ali per volare te le dà la grazia. Le gambe per correre te le dà la grazia. Andiamo al trono della grazia. Se sei fisso sul fatto che lo devi fare per dovere, ma fallirai sempre in qualcosa. E poi la legge non ti farà mai un complimento. Se hai fatto 10 passi dovevi farne 20, se hai detto 10 preghiere dovevi dirne 30. Invece la grazia ti approva anche nel poco che fai, ti incoraggia. Quindi non avere. Poi La legge ci focalizza su di noi, ecco, questo, devo fare questo, devo evitare quello, devo fare. Siamo sempre a guardare noi, ma per fare il bene dobbiamo guardare lui, come quando si va in bicicletta, si impara, bisogna guardare avanti, non la bicicletta. Per fare il bene bisogna guardare lui, perché a guardare noi, prima di tutto non ci riusciamo, secondo. Non sfuggiamo all'accusa, all'accusatore, alla condanna di se stessi. C'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa da condannare. Quindi diventa duro, diventa difficile. Noi dobbiamo andare al trono della grazia. Il Signore ci dice: sono io che ti faccio fare quello che da solo non sei capace di fare, ma devi guardare me. Anche quando andiamo alla comunione, quando nella consacrazione c'è, fate questo in memoria di me. E noi siamo sempre con la testa china a guardare noi. Ma ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho combinato questo, ho combinato quell'altro. Ma guardiamo lui, ma guardiamo lui. Quindi chiediamo questa sarebbe la nuova nascita. La nuova nascita è essere fissati sul Signore, essere fissati sul trono della grazia e non sul dovere. E si farà molto di più, e si farà molto di più. Quindi, e poi la nuova nascita ci fa guardare avanti, rimuove il passato, non identifichiamoci col passato, è il peggio di noi stessi. La nuova nascita ti fa vedere un glorioso futuro e ti fa partecipare alla natura divina e ti fa uscire un po' da questo essere attirato dalle cose che vanno male, dal guardare il difficile, il brutto che capita, ma ci porta ad alzare lo sguardo alle cose invisibili, ma il mondo invisibile, il mondo soprannaturale è molto più reale di quello visibile e ci sono grazie straordinarie. E facciamo l'esperienza dello Spirito Santo, del battesimo nello Spirito Santo. Quindi alziamo gli occhi al cielo, alziamo gli occhi al cielo e qualunque cosa succeda, tu sai che passa, tutto passa qua giù, solo la vita eterna rimane. Quindi guardiamo al futuro glorioso che ci aspetta, al futuro, la vita eterna che ci aspetta e allora saremo liberati anche da questo spirito di condanna, da questo spirito di accusa che non ci dà pace, che ha sempre qualcosa da rimproverarci. Gesù, morendo in croce, ci ha liberati dai nostri peccati, ma risorgendo ci ha dato la nuova natura, la sua natura divina. Noi partecipiamo alla natura divina, E quindi dobbiamo, come vi dico spesso, dobbiamo sapere che siamo una macchina doppia alimentazione, natura umana e natura divina, alimentazione umana e alimentazione divina. Allora l'alimentazione umana è questo, devo fare quello, devo fare questo, devo sforzarmi, devo. E per finire ci si esaurisce, ci arriva all'esaurimento. Ci aspetta l'esaurimento di una preghiera e mentre si aspetta si arriva all'esaurimento. Mentre invece la natura divina è guardare a quello che Gesù ha fatto per noi, ha già tutto fatto, tutto è compiuto, ha detto sulla croce. Noi, guardando a Lui, andiamo come dei mendicanti con le mani aperte a ricevere quello che Gesù ha già fatto. E così lo ringraziamo, abbiamo riconoscenza verso di Lui, abbiamo questo sentimento. Questo sentimento che ho sentito l'altro giorno, e allora vi dico spesso che Gesù è il figlio di Dio e noi siamo figli nel figlio, noi connessi a lui siamo, la figliolanza ci viene dall'essere connessi a lui. Quanti figli ha Dio? Uno, uno solo, l'unigenito. Quindi la nostra figliolanza ci viene dall'essere connessi a lui. Ma essendo connessi a lui, allora ognuno di noi si sente figlio, figlia. Sono figlia nel figlio. E il padre dice anche a me, tu sei il mio figlio diletto, tu sei la mia figlia diletta. E quindi sappiamo elevarci un po' da terra, e vivere di più nel soprannaturale che nel naturale, viviamo troppo nel naturale, abbiamo i sensi naturali ma abbiamo i sensi interni, che coi sensi interni possiamo percepire lo Spirito Santo in noi, possiamo percepire la vita divina, possiamo percepire le grazie soprannaturali, insomma possiamo percepire quello che coi sensi interni non vediamo. Allora chiediamo questa grazia al Signore di andare al trono della grazia. La grazia dà ciò che non meritiamo. Adesso è il tempo della grazia, poi sarà il tempo della giustizia, andiamoci adesso. E la misericordia, la grazia dà ciò che non meritiamo e la misericordia non dà la punizione che meriteremmo. E quindi andiamo al trono della grazia e della misericordia. Ecco, allora adesso oggi devo finire un po' prima. Passo alla vitamina spirituale. L'ho intitolata così: possiamo contare i nostri giorni e avere la sapienza del cuore? E cito un salmo che poi ve lo dico. Il salmo dice, il salmo 89 dice: prima che nascessero i monti e la terra, Dio li stava già contando. E chiedendo a Lui di insegnarci a contare i nostri giorni, giungeremo anche alla sapienza del cuore, perché il Signore dice, il Salmo 89 dice, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileguiamo, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ecco, Dio già stava contando i nostri giorni, ma noi dobbiamo chiedere a Lui la sapienza del cuore. E allora, e questa la si riceve andando al trono della grazia. Andiamo al trono della grazia e riceveremo la sapienza del cuore. Ecco, carissimi, allora vi auguro questa grazia, vi auguro di andare al trono della grazia, di sentire che siete davanti al trono della grazia e di lasciarvi immergere, di lasciarvi invadere dai fiumi di grazia che scorrono dal cuore di Cristo, dal costato di Cristo, dalla sua ferita da cui sgorga ogni bene per l'anima e per il corpo. Chiediamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, chiediamo, non abbiamo paura di chiedere anche il miracolo, bisogna chiederlo al Signore, non fa nessuna difficoltà a fare il miracolo, la difficoltà è nostra a crederci, esistono oggi come ieri. E quindi se abbiamo una malattia chiediamo il miracolo della salute, se abbiamo qualsiasi problema chiediamo il miracolo al Signore, perché Lui è l'Onnipotente, a Lui niente è impossibile. Ecco carissimi, allora io ho concluso, se avete chiarimenti o domande da fare, il numero è 338-7553-847 e sul sito incaminocongesu.org trovate il resto, ci sono anche gli audio. E vi auguro una buona domenica, ciao a tutti da Vilma.